itinerari nei dintorni di Arborea. Per andare ad Arborea si prende la strada che parte da Santa Giusta o le traverse che partono dalla 131. Passando però da Santa Giusta si ha la possibilità di costeggiare lo stagno omonimo, dove soggiorna una fauna avicola palustre variegatissima costituita da aironi, garzette, fenicotteri, eccetera. Avrete anche così l'idea di come doveva essere la zona che andiamo a visitare prima della bonifica. Lungo la strada anche gli impianti di sollevamento dell'acqua. Arborea è dotata di una bellissima spiaggia per gli amanti dei bagni di mare. Oltrepassato il paese si può prendere la direzione seguendo i cartelli per Marcedì. Si giunge nella borgata marina che è rimasta intatta come piccolo villaggio di pescatori. Le piccole barche a fondo piatto servono per la piccola pesca che si fa nel golfo, usando qualche volta delle piccole nasse che chiamano bertivelli. Dalla peschiera dello stagno vengono muggine e pesce pregiato. Presso le cooperative potete anche trovare le arselle o i bocconi. In lontananza la Torre Vecchia, che ci racconta come Marcedì sia sempre stato minacciato dalle incursioni dei Mori. Tutto ancora un colore autentico, anche se lontano dallo pseudo stili mediterranei di altri luoghi. Per mezzo di uno strettissimo ponte si può arrivare a Sant'Antonio di Sant'Adi e da lì alla Costa Verde. Nella raccolta archeologica di Arborea sono esposti 450 pezzi di età punica, romana e alto medievale, rinvenuti durante i lavori di bonifica della zona. Fragole e anguria ad Arborea. Arrivare ad Arborea, fermare la macchina in piazza Maria Ausiliatrice e avere la sensazione di non essere in Sardegna è inevitabile. Già la piazza ha delle dimensioni inusuali per i nostri paesi, è però soprattutto lo stile degli edifici a trarci in inganno. Il neogotico della chiesa, gli edifici pubblici posti ordinatamente intorno alla piazza, le palazzine Liberty o ancora neogotiche ci proiettano altrove e in altri tempi. Sembrerebbe quasi di trovarsi in un paese prealpino. Se poi ci si addentra nei 115 km quadrati dell'Agro, la sensazione si accentua. Belle villette moderne ed eleganti e soprattutto abitate si alternano a poche case coloniche il cui stile è ancora certamente diverso dai cuiles nostrani. Tutte ordinatamente sparse tra interminabili filari di eucalyptus pioppi con accluse delle belle, grandi ed ordinate fattorie circondate da campi coltivati con gran turco e erba medica. E stalle, grandi stalle con animali di razze e grandi riserve di paglia. E poi, un po' fuori dal paese, le grandi strutture di un caseificio cooperativo. Girando per il paese, una disposizione di edifici di uso pubblico, come scuole, comuni, uffici, mercato, ormai segnati dal tempo, in una disposizione ideale ed ordinata, che rende tutto pratico e facilmente raggiungibile. Realizzato definitivamente il fatto che siamo ancora in Sardegna, ci chiediamo a cosa dobbiamo questa diversità. Poi, guardando i nomi sulle porte delle case, ci sorge nuovamente il dubbio. Cognomi decisamente veneti, romagnoli, toscani. Ci obbligano a chiederci quale sia la storia di questo luogo così diverso dai nostri paesi, dallo sviluppo spontaneo e spesso disordinato. La storia di Arborea comincia solo agli albori del XX secolo, nel primo dopoguerra, quando un deputato terralbese, l'onorevole Porcella, propose la bonifica delle 300 paludi, tra grandi e piccole, oltre il grande stagno di Sassu. Nel 1919 un gruppo finanziario, radunatosi intorno all'ingegner Giulio Dolcetta, formò il gruppo Tirso con due obiettivi: regolamentare le piene del Tirso con uno sbarramento, che portò poi alla elettrificazione e sistemazione idraulica della piana di Terralba e dello stagno di Sassu. All'interno del gruppo Tirso era anche la Società di Bonifiche Sarde, che diede avvio ad una delle esperienze di bonifica meglio riuscite in Italia. Le vecchie foto color senape mostrano gli uomini con i piedi dentro l'acqua che con vanghe e carriole cominciavano quella che sarebbe stata un'impresa enorme per l'epoca. Furono prosciugati gli acquitrini, canalizzate le acque che scendevano dal Monte Arci, costruiti canali di irrigazione per 473 chilometri per l'acqua proveniente dal Tirso, con un adotto di 57 chilometri. Lo stagno maggiore, quello di Sassu, fu prosciugato con una grande idrovora. Dal 25 al 28 cominciò a formarsi la città, con famiglie provenienti in gran parte dal Veneto, ma anche romagnoli, toscani, persino siciliani, molti inviati in Sardegna perché in contrasto con il regime di allora. Nel 1928 il re in persona inaugurò il paese, che venne chiamato Mussolinia, a sottolineare che il regime aveva sposato in piena l'idea di Porcella. Cominciò quindi l'avventura con la coltivazione del grano, della vite e l'allevamento. Non furono sempre rose e fiori, tanto che nel 1941 Lellano scriveva di come alcuni sardi intelligenti cominciassero a chiedersi se, anziché bonificare i deserti, non sarebbe stato meglio bonificare i semi deserti degli innumerevoli pascoli selvaggi della Sardegna. Nel 1944 Mussolini divenne arborea. I vecchi coloni, che continuavano ad essere in stragrande maggioranza continentali, mentre i sardi non concepivano la vita in campagna al di fuori dei paesi, andarono avanti, adattandosi alle difficoltà e superando persino la terribile crisi degli anni 50, durante i quali 2.000 abitanti su 5.000 emigrarono nel triangolo industriale. Con il riscatto dei poderi, realizzato negli anni 60 e 70, si crearono i sistemi cooperativi che sussistono ancora e che hanno dato luogo alle splendide aziende che incontriamo vagando per le campagne. Arborea è diventato il centro agricolo modello per tutta l'isola. Per propagandare la produzione si svolgono tutto l'anno delle rassegne di settore. Si comincia a primavera con la Fiera delle Fragole, nella quale vengono offerte a tutti fragole alla panna. Poi è la volta della fiera agricola con epicentro la mostra zootecnica dedicata alle razze bruna e frisona. A luglio, insieme alla fiera agricola, c'è anche la sagra dell'anguria, mentre a dicembre si svolge la sagra della polenta. Nella chiesa parrocchiale, una grande tela di Filippo Figari mostra l'incontro dei coloni veneti con quelli sardi, rappresentati dalle donne di Azzara, dove Figari visse per alcuni tempi, con il loro fazzolettone bianco inamidato. Presso il vecchio albergo del Gallo Bianco potete tutto l'anno assaggiare la squisita polenta alla faraona.